Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Auspico che sempre più e dappertutto il giornalismo sia uno strumento di costruzione, un fattore di bene comune, un acceleratore di processi di riconciliazione, che sappia respingere la tentazione di fomentare lo scontro con un linguaggio che soffia sul fuoco delle divisioni e piuttosto favorisca la cultura dell'incontro. Voi giornalisti potete ricordare ogni giorno a tutti che non c'è conflitto che non possa essere risolto da donne o uomini di buona volontà.
Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Tommaso Pallottino che oggi ha la parte tecnica per questa regia. In regia a guidare i nostri programmi c'è Lucy Fantini. Ringrazio anche Andrea De Angelis. Al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo aperto la puntata di oggi riascoltando la voce di Papa Francesco in un'udienza al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Era il 22 settembre dello scorso anno. Il Papa si rivolgeva agli operatori del settore, come si dice, ai comunicatori, ai giornalisti, e diceva che devono ricordare a tutti che non c'è conflitto che non possa essere risolto da donne e uomini di buona volontà. Si è detto più volte che nell'attuale contesto comunicativo, grazie ai mezzi di comunicazione digitale, siamo un po' tutti giornalisti, perché chiunque di noi può comunicare, può raccontare un fatto, può commentarlo sui cosiddetti social network. Ormai è evidente però che all'interno del mondo digitale e non solo, assistiamo a duri scontri di opinione tra gli stessi cattolici, a dei momenti di forte tensione, degli articoli, delle dichiarazioni molto dure anche nei confronti dello stesso Papa Francesco, fenomeni di cui i manifesti che sono stati affissi sui muri di Roma qualche tempo fa o una copia finta dell'Osservatore Romano possono considerarsi episodi collaterali. Di un sentimento di critica e di scontro all'interno del mondo cattolico. È giusto dunque interrogarci anche sull'uso che i cattolici fanno dei mezzi di comunicazione, visto che Benedetto XVI, in un messaggio proprio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali di qualche anno fa, scriveva che esiste uno stile cristiano di presenza anche nel mondo digitale e si concretizza in una forma di comunicazione onesta, aperta, responsabile e rispettosa dell'altro. E ahimè, questo auspicio di Benedetto XVI purtroppo è spesso contraddetto nei fatti. Ne parliamo con diversi ospiti. Saluto subito Martina Pastorelli, che è fondatrice di Catholic Voices Italia, e la invito a entrare in questa conversazione. Ben trovata Martina, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Fabio e ai tuoi ospiti e agli ascoltatori.
Ti chiedo subito un parere sulle cose che stavo dicendo e poi raccontaci come la realtà di Catholic Voices Italia si inserisce in questo discorso.
Sono assolutamente d'accordo con quello che tu dicevi, tant'è vero che ho lanciato un paio di anni fa in Italia questo progetto che si chiama Catholic Voices, che in realtà è partito in Inghilterra nel 2010 e poi per generazione spontanea si è un po' allargato nel resto del mondo e che ha proprio questo obiettivo a proposito di comunicazione, di equipaggiare i cattolici perché in una società secolarizzata sappiano comunicare ecco, laicamente i contenuti della propria fede, perché anche in un contesto apparentemente disinteressato, se non apertamente ostile alla Chiesa, sappiano parlare agli uomini e alle donne di oggi e su questo costruire una nuova considerazione di quello che la Chiesa ha da dire oggi. Come facevi notare tu nell'introduzione, nel nostro mondo iperconnesso, dove il discorso su temi anche molto profondi è trasversale e non è più veicolato solo dai media classici, ecco, diventa fondamentale imparare a relazionarsi con l'altro, no? A parlare non solo con chi la pensa come noi, ma anche con chi non è d'accordo. Non ci sono più ambienti circoscritti, si è chiamati in causa ogni giorno nelle circostanze più diverse, il figlio adolescente, il collega in ufficio, la riunione in parrocchia, E l'obiettivo nostro è rendere i cattolici fiduciosi, ecco, sicuri, sereni, quando comunicano su temi controversi e divisivi, metterli in condizione di raccontare l'altra storia, smentendo i pregiudizi, aprendo prospettive, creando quella cultura dell'incontro di cui parla Papa Francesco. Io dico sempre mostrare il grande sì che la Chiesa dice al mondo rispetto al grande no che il mondo le fa dire.
Voi avete ultimamente presentato un ciclo di public speaking program. Raccontaci cosa sono e so che all'interno di questo vostro programma didattico, tra virgolette, vi siete anche accorti che non solo era necessario equipaggiare i cattolici perché dialogassero col mondo, ma anche affinché dialogassero tra loro.
Sì, è vero Fabio, e rispetto ai corsi che già tenevamo e continuiamo a tenere di media training, il public speaking va oltre per ambizioni e platea, diciamo, si rivolge al di fuori ma anche all'interno del mondo cattolico. L'emergere di divisioni, polemiche a cui assistiamo interne ai cattolici offre una ragione, un motivo in più per capire che serve una comunicazione più positiva, dirsi meno contro e più a favore, essere meno difensivi, più propositivi e più inclusivi, mettere in evidenza la radice cristiana dei valori, partire da quello che unisce, connettersi col bisogno, la preoccupazione dell'altro e ricordare che diamo una testimonianza, diamo un esempio. Prendiamo spunto da Papa Francesco, il quale ci mostra che per le caratteristiche che la nostra società ha, quello che la Chiesa è chiamata a mostrare in primis è che Dio è al contempo verità e misericordia. Ecco, la nostra comunicazione dentro e fuori deve partire da questo, è quello che cerchiamo di mostrare, di insegnare con questi corsi.
Volevo chiederti ancora, Martina, c'è secondo te e secondo anche diciamo le tecniche che voi come Catholic Voices Italia suggerite un modo per uscire dalla contrapposizione sterile che a volte, diciamolo, diventa anche insulto reciproco, no, sul web, però da una contrapposizione che sembra senza sbocchi. Sembra paradossale che i cattolici debbano trovare qualcosa che li unisce, però alla fine è questo il punto, mi sembra.
Dunque, c'è secondo noi l'antidoto appunto all'ostilità, alla contrapposizione, si chiama connessione con il valore dell'altro, no? Che poi è un atteggiamento veramente autenticamente cristiano, cercare nell'altro di capire le sue ragioni, le sue preoccupazioni, i suoi bisogni, individuato il valore di riferimento, poi parto da quello, in questo modo mi metto al fianco delle persone, l'altro allora non si chiude difensivo ma si apre ed è qui che una comunicazione autentica comincia ed è un lavoro che dobbiamo fare veramente sempre, dentro e ci stiamo rendendo conto dentro la Chiesa oltre che fuori la Chiesa, no?
Connettersi con i valori dell'altro per avviare una comunicazione. Sentiamo cosa ne pensa un altro ospite, Bruno Mastroianni, che insegna comunicazione alla Pontificia Università della Santa Croce e tiene un blog proprio su questi temi. Mastroianni, ben trovato, grazie
buongiorno,
per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Tra l'altro lei firma l'ultimo post sul suo blog che ha un titolo molto interessante per la nostra discussione, la disputa felice, comunicare e farsi capire da chi non è d'accordo. Davvero, come diceva Martina Pastorelli, connettersi ai valori dell'altro è un punto di partenza?
Beh sì, cioè, soprattutto ormai è l'unica strada che abbiamo davanti, cioè posto che ormai siamo nel pluralismo, posto che ormai siamo iperconnessi e quindi raggiungiamo costantemente nella quotidianità persone diversissime da noi, no? Prima per fare una cosa del genere avremmo dovuto fare un viaggio, avremmo dovuto organizzare, come dire, un contatto con il diverso. Oggi il contatto con il diverso, con i social, è una questione ordinaria, non è più un elemento puntuale, un episodio specifico. Se la diversità è diventata ordinarietà, abbiamo solo una strada, imparare a discutere, a disputare felicemente, perché ci saranno sempre delle divergenze, ci sarà sempre un'opinione contraria a quello che stiamo dicendo, ci sarà sempre un altro che incontriamo che la pensa diversamente da noi. Allora, o impariamo a gestire le discussioni senza finire nel litigio, che poi se ci pensiamo finire nel litigio è uscire fuori tema, no? Come diceva Chesterton, non sopporto i litigi perché pongono fine alla discussione, no? Cioè si smette di discutere del tema se si litiga. E questa è l'unica strada. È una cosa che purtroppo non impariamo a fare a scuola, perché a scuola ci si concentra sui contenuti soprattutto, non ci si concentra sulla relazione che si stabilisce in comunicazione. Alcuni imparano a farlo per lavoro, ma solo in alcuni tipi di lavoro. Nei nostri contesti sociali spesso sono troppo ristretti per imparare a disputare con il diverso. Credo che sia giunta l'ora oggi, in un mondo così iperconnesso, di imparare la disputa felice.
Ecco, il professor Mastroianni ha condotto una serie di lezioni, diciamo così, come guida social, come muoversi nel mondo dei social. Ora si concentra su questo tema della disputa felice, che credo sia molto interessante e in connessione col vostro lavoro, vero Martina Pastorelli?
Sì, assolutamente, perché connettersi con l'altro, cercare quello che unisce, partire da quello che unisce anziché cominciare sempre da quello che divide, come dice il Papa, è essenziale perché una comunicazione autentica comincia, altrimenti restiamo chiusi ciascuno nel proprio ambito ristretto e, come si dice, ce la cantiamo e ce la suoniamo. Una comunicazione autentica non è questo di fatto, no? E quindi importantissimo soprattutto per noi che annunciamo il Vangelo.
Io ringrazio molto Martina Pastorelli, fondatrice di Catholic Voices Italia, per il suo intervento. Buon lavoro, ci risentiamo presto.
Grazie Fabio, grazie a te, agli ospiti, agli ascoltatori.
Resto con il professor Bruno Mastroianni. Lei insegna in una università cattolica, ovviamente, sì. Quindi una domanda come osservatore anche del mondo digitale nella prospettiva cattolica. Questi contrasti a cui assistiamo in maniera sempre più accesa negli ultimi tempi, sono contrasti che secondo lei esistevano già o il digitale non fa altro che metterli in evidenza, o forse il digitale, come qualcuno pensa, il mondo web ha la responsabilità di creare questi scontri? Questo è, no, è una
sì,
diatriba.
Domandone,
il domandone.
La domanda da un milione di dollari. Ma io direi questo, che è entrambe le cose. Partirei dall'idea che si stava meglio quando si vedeva meno, indubbiamente, no? Cioè ci potrebbe venire in mente che prima certi contrasti, non so se per fortuna o purtroppo, rimanevano nel segreto dei corridoi, della chiacchiera che si faceva, no? Nello sparlare dietro le spalle. Di fatto c'erano meno pulpiti, cioè a parlare, ad avere voce in capitolo nell'opinione pubblica erano molte meno persone, chi scriveva su un giornale, chi aveva possibilità di essere intervistato. Oggi, siccome ciascuno con un dispositivo in mano può scrivere tutto quello che pensa senza il permesso di nessuno, è chiaro che vediamo di più il fenomeno dei contrasti, semplicemente più scritto, e questo è il vero punto. Per questo dico, la battuta è, forse si stava meglio quando si vedeva meno. Quindi io penso che da una parte il web ha avuto l'effetto di mettere nero su bianco quest'odio che prima potevamo anche un po' far finta di ignorare. C'era, in fondo lo percepivamo, ma non lo potevamo leggere. Ora lo leggiamo. Dall'altra, certo, il web ha poi anche un effetto di lente di ingrandimento, perché se io in ogni momento posso parlare con chiunque, posso commentare chiunque, posso contrastare, no? Creare un contrasto con chiunque, questo può avere un effetto facilitante, anche perché non dimentichiamoci, le relazioni web sono relazioni reali, ma sono digitali, cioè c'è una mediazione digitale, io non ho l'altro veramente faccia a faccia, quindi un po' più di scioltezza, come dire, nel aggredire l'altro, nel confrontarmi con l'altro, posso provarla, cioè questi effetti psicologici ci sono.
Ecco, però sì, prego, prego.
No, dicevo, dal punto di vista dell'università cattolica, io penso che tra i cattolici succeda quello che succede in tanti altri gruppi o realtà che condividono valori, ma allo stesso tempo condividendoli spesso hanno punti di vista diversi, pur partendo dagli stessi valori, e in un certo senso è come se stessero emergendo dei sottogruppi, ecco, quindi la dinamica è sempre del diverso, l'altro che la pensa diversamente. Sempre io penso che la strada sia quella di imparare a relazionarsi con l'altro, proprio perché ormai l'altro ce l'abbiamo sempre dentro casa. Io ce l'ho in metropolitana, quando consulto Facebook mi trovo continuamente altri che stanno intervenendo su quello che ho scritto io. Prima non mi succedeva, prima probabilmente non incontravo altri. No? Che ne so, io avevo uno zio che parlava sempre dei comunisti e si vedeva che non aveva mai parlato con un comunista in vita sua, no? Cioè non c'era mai veramente confrontato, si confrontava con un'idea che aveva dell'altro. Oggi l'altro invece ti arriva, ti scrive, ti si presenta, ti obietta mentre hai scritto un tweet, questa cosa va fatta una certa educazione per imparare a gestirla.
Anche perché, Mastroianni, come lei scriveva in un libro che ha realizzato assieme a Giovanni Tridente, Missione Digitale, anche nel mondo cattolico si crea l'effetto delle echo chambers, no? Cioè di persone, sì, che in realtà stanno in rete ma non per dialogare.
No, esattamente, cioè l'effetto è quello delle bolle di opinioni omogenee, che è una tendenza del tutto umana. Noi cerchiamo conferma di ciò che già pensiamo e cerchiamo unità, coesione con chi la pensa come noi, e tendiamo a mettere fuori, a chiamare altro, no? E a contrastare tutto il resto, tutto quello che minaccia le nostre certezze, diciamo così. Ecco, allora, il web aumenta questo effetto.
A proposito di conferme, vediamo se è della stessa opinione il terzo ospite che ci ha raggiunto al telefono, Guido Mocellin, giornalista e scrittore che cura sul quotidiano Avvenire la rubrica Wikichiesa, che è proprio un monitoraggio quotidiano di quello che succede nel mondo digitale, soprattutto cattolico. Guido, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a te, ai tuoi ospiti, a Bruno Mastroianni e a Martina Pastorelli, se ancora ci segue, e grazie a te dell'invito.
È vero che c'è questo effetto un po' di bolle di opinioni omogenee anche nel mondo cattolico sui social, no? Che si danno ragione, sì, fra di loro.
Sì, questo è fuori di dubbio. Io però farei un passo indietro a proposito appunto delle discussioni e delle critiche del mondo cattolico. C'entra in qualche modo il Papa, ecco, nel senso che io ritengo che la libertà di parola che Papa Francesco pratica, questo stile disintermediato, questo farsi prossimo anche con il linguaggio oltre con i gesti, abbia come effetto collaterale anche quello di incoraggiare un andare faccia a faccia, sia pure digitale, un po' allo stesso livello, ecco, per cui secondo me come modo, come stile di discussione, non è solo il web che facilita questi fenomeni di cui stiamo parlando, ma è anche, parlando strettamente della Chiesa, in particolare di questo pontificato, l'atteggiamento stesso, lo stile stesso comunicativo di Francesco.
Che mira al dialogo e al confronto, e quindi inevitabilmente, come diceva Mastroianni, però mette in evidenza le incapacità un po', no, di dialogare. Per chiudere con Mastroianni, lei scrive sul suo blog comunicare e farsi capire da chi non è d'accordo. Che vuol dire?
Sì. Beh, si diceva un tempo anticamente che sai una cosa quando la sai insegnare a qualcuno, no? Ed era l'idea educativa della comunicazione. Einstein diceva una cosa la padroneggi quando la sai spiegare a tua nonna, ed è l'idea della divulgazione scientifica. Oggi, in questa situazione di iperconnessione e di disputa generalizzata, correggerei entrambe le prospettive e direi appunto che si è capaci di comunicare quando si riesce a far capire da qualcuno che non ha i propri presupposti, che magari non è d'accordo, che ha qualcosa su cui eccepire. Questo ci porta a trovare argomentazioni, essere fondati quando parliamo, essere rispettosi, curare le parole che usiamo sufficientemente. Cioè aiuta la comunicazione e cimentarsi con il diverso.
Grazie davvero a Bruno Mastroianni per il suo intervento.
Grazie a voi.
Grazie ancora.
Un saluto a Guido Mocellin e a te, Fabio, grazie.
Grazie. Bruno, con Guido Mocellin io affronterei proprio il tema che viene fuori dalle dichiarazioni di Martina Pastorelli e Bruno Mastroianni. È possibile che noi cattolici siamo un po' analfabeti nella comunicazione, anche quella interpersonale sul web?
Paradossalmente sì, probabilmente perché non sentiamo, come avete detto molto bene, il dovere attraverso la nostra comunicazione anche tra di noi, interna, interpersonale, di rendere questa testimonianza. No? Se è vero che riconosceranno, da questo riconosceranno che siamo suoi fratelli, ci chiamiamo gli uni gli altri, ecco, certamente quando discutiamo delle nostre cose non si vede tanto che ci chiamiamo gli uni gli altri, insomma, anzi all'opposto il processo che vedo seguito, naturalmente il mio punto di osservazione non è esaustivo, ci mancherebbe altro, ma è proprio quello della delegittimazione, insomma, della delegittimazione reciproca e della delegittimazione delle autorità ecclesiali a cui facciamo riferimento nei nostri discorsi.
E secondo te
è pericoloso sul piano, certo, come stile comunicativo, cioè, perché è proprio il contrario di quello che avete appena detto, è l'ultima cosa che si dovrebbe fare, delegittimare l'altro. Insomma.
E tu intravedi una via d'uscita?
Ma intravedo una via d'uscita in un paziente apostolato, nel senso che chi vede perde questi limiti, deve sforzarsi nel suo piccolo, nel suo grande, a seconda del ruolo di comunicatore che riveste. Come hai detto tu molto bene, tutti in questo momento siamo comunicatori, quindi a tutti incombe questa responsabilità. Deve cercare di fare un'opera esattamente opposta, un'opera che è una vera e propria conversione in questo momento, insomma, nella situazione a cui assistiamo.
È possibile però che navigando in maniera attenta, come fai ogni giorno proprio per la tua rubrica su Avvenire Wikichiesa, tu abbia incontrato tante cose positive anche nel mondo digitale cattolico, no? Diciamo.
Ma le cose splendide che ho incontrato e che cerco in tutte le maniere di valorizzare sono le storie. Ecco, quando si trovano delle storie di prossimità, di testimonianza di fede, soprattutto nella sofferenza, nella malattia, quindi tutti temi che vanno al di fuori delle questioni di politica ecclesiale. Però in fondo le questioni di politica ecclesiale sono questioni seconde, ecco, io credo, rispetto alla testimonianza e alla ricerca di vita del Vangelo. Insomma, le cose prime sono proprio queste, di come si riesce nella prova a testimoniare ugualmente quella che Luigi Accattoli nel suo primo libro, che io non ho mai dimenticato, lui chiamava La speranza di non morire. Ecco, insomma.
Per chiudere, Mocellin, so che tu sei anche un cultore del linguaggio ironico e dell'umorismo. Da questo punto di vista, come hai letto questi due fenomeni che citavo in apertura, cioè i manifesti anti-Papa Francesco apparsi a Roma e poi la copia finta dell'Osservatore Romano, che in qualche modo, seppur con un livello forse discutibile, però rientrano in quell'ambito di critica goliardica, no? Ironica.
La chiave ironica, la parodia, mi è piaciuta della pagina dell'Osservatore Romano, che io ho solo visto riprodotta in fotografia, quindi il mio giudizio si limita ai titoli. Mi è sembrato del suo genere un lavoro fatto in un certo modo, insomma, degno, diciamo, dei modelli, perché le parodie delle prime pagine in passato, non in campo di informazione religiosa, ma hanno avuto una certa fortuna in Italia, c'è una piccola tradizione. Ecco, non ho visto tanta ironia nei manifesti perché davvero non mi sembrava, quella corda lì non mi sembrava proprio toccata, tanto nella scelta dell'immagine di Papa Francesco quanto nel testo, che era un finto romanesco, insomma, applicato a temi che appunto alcuni blog e siti frequentano abitualmente in queste ultime settimane, e sono fonti unite, diciamo, da un segno critico e di una critica in senso antimoderno. Ecco, quindi lì non ho visto tanta ironia, tanto che ho cercato a mia volta, appunto, in una puntata di Wikichiesa, di provare io a fare un poco di ironia inventando un falso da bufala, ma talmente evidente che non si poteva non accorgersi che era tale, e cioè che il vero destinatario, la spia, era quella francese all'inizio, che il vero destinatario fosse Francesco Totti, ma in questa, e che poi per una serie di equivoci i testi e le immagini andassero a rivolgersi a Papa Francesco. Ma in questa battuta c'era anche un pochino il tentativo di sottolineare come non ci si possa confrontare su temi così delicati e così sensibili come le scelte di fede delle persone e la politica ecclesiastica che ci sta dietro, come si fa con le tifoserie, insomma, come fanno le tifoserie. Il modello di dibattito pubblico che abbiamo, diciamo, stigmatizzato in questi minuti e che in qualche modo ha la sua origine nella televisione, appunto, nasce anche al processo del lunedì di
Certo. Ed è un dibattito in cui alla fine non si arriva mai a nulla, il fondamentalismo.
Perché ci sono i tifosi, insomma, certo. Perché prevale, diciamo, il giudizio di pancia o il pregiudizio, certo, sulla valutazione razionale, e che spesso fa emergere la complessità delle situazioni.
Benissimo. Guido, ti ringrazio per il tuo contributo, buona giornata.
Grazie a te, a te.
Grazie a Guido Mocellin, giornalista e scrittore che cura la rubrica Wikichiesa su Avvenire, comunicare fra cattolici al tempo dei social, come andare oltre scontri e polemiche per condividere l'annuncio del Vangelo, era il tema di questa trasmissione. Ancora buon ascolto.